pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Message of freedom and democracy.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 20.03 di giovedì 7 maggio e siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sempre su Tamburi su radiazione.info. Intanto salutiamo appunto gli ascoltatori, li ricordiamo che se vogliono entrare in contatto con noi possono ovviamente mandarci messaggi al numero 388 429 2504 oppure contattarci via Facebook e Twitter. Questo tanto per iniziare, ricordandovi insomma che oggi avremo delle varie notizie, insomma aggiornamenti da portarvi. In particolare dedicheremo parte della nostra trasmissione alla situazione ucraina, anche per rilanciare una iniziativa in previsione, iniziative in previsione per questo fine settimana, proprio sulla situazione e sulla resistenza del Donbass, che insomma saranno in varie città, tra cui anche Milano e Venezia, e in particolare daremo spazio alla situazione, al presidio veneziano, in previsione di sabato, appunto previsto sabato, che andrà a ribadire nella piazza che noi non ci siamo dimenticati che il 9 maggio è l'anniversario della liberazione dell'Europa intera dal nazifascismo, con la caduta di Berlino sotto gli scarponi dell'Armata Rossa, e questo insomma è di buon presagio rispetto a una situazione che vede ancora l'Europa con la guerra che lambisce i suoi confini. E quindi parleremo di questo proprio con delle lavoratrici del Donbass, che ci daranno insomma un po' di notizie rispetto alla situazione, ma soprattutto insomma con loro parleremo di cosa significa resistere ancora oggi come ieri sul territorio ucraino. Detto questo, direi che vi lasciamo con la nostra sigla e poi entriamo nel vivo della trasmissione.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un
anima, il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Nani, nani, na, le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
L'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
E rieccoci in onda. Siete ovviamente in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Cominciamo subito a entrare nel vivo della trasmissione parlando di Ucraina. In particolare leggiamo ora un articolo di lunedì 4 maggio, tratto da Contropiano, si intitola «Esercitazioni in atto in Estonia, in Donbass intensi bombardamenti». In vista della riunione del gruppo di contatto, rappresentanti delle repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, dell'OSCE di Ucraina e di Russia, sul Donbass, in programma a Minsk per il 6 maggio, il presidente della Repubblica Popolare di Donetsk, Alexander Zarachenko, ha detto di non attendersi progressi a breve scadenza. Secondo quanto riportato dall'agenzia Novorossiya, da parte ucraina si insisterebbe sull'esame delle questioni militari, mentre i rappresentanti di Donetsk intendono discutere della realizzazione del complesso di misure decise lo scorso febbraio a Minsk, principalmente politiche ed economiche. I presidenti delle due repubbliche, Zarachenko per Donetsk e Igor Plotinsky per Lugansk, non si recheranno a Minsk, dato che non è prevista la firma di alcun documento ufficiale. Ciò non di meno, Plotinsky si è detto fiducioso di poter risolvere il conflitto nel Donbass per via pacifica. Così come ci siamo attenuti agli accordi di Minsk, così continueremo ad attenerci. Non vogliamo violare una sola volta la parola data, al tempo stesso guardiamo il futuro con ottimismo armato. Quest'ultima puntualizzazione non sembra accessoria, data la ripresa, ormai da diversi giorni, dei colpi di artiglieria sulle città del Donbass da parte delle forze ucraine, che si sono anzi intensificati proprio nelle ultime ore. Come da copione, già tra sabato e domenica scorsi, Kiev avrebbe contato oltre 100 colpi sparati dalle milizie sulle proprie posizioni. I miliziani, stando ai comunicati ucraini, avrebbero esploso 5 colpi di artiglieria di calibro 122 mm sulle postazioni ucraine in prossimità di Avdevka, 3 colpi in direzione di Vodianoye è un colpo a testa su alcune altre posizioni. Per parte sua, l'amministrazione municipale di Donetsk comunica di ricevere regolarmente dagli abitanti segnalazioni di colpi di artiglieria sparati sulla città, mentre il viceministro della difesa di Donetsk, Eduard Bazurin, ha detto che domenica scorsa le milizie hanno registrato una sessantina di violazioni del cessate il fuoco da parte di Kiev, che hanno causato la morte di 2 civili, il ferimento di altre 7 persone e di 6 miliziani. La maggior parte dei colpi, ha detto ancora Pasurin, provengono da Avdevka, sotto controllo ucraino, e ha precisato che le milizie stanno rispondendo al fuoco nemico sparando dai carri armati, dal momento che le artiglierie sono state tutte ritirate. E proprio Avdevka, dove sono concentrate le artiglierie ucraine, sembrerebbe costituire, a parere del Ministero della Difesa di Donetsk, il perno dell'offensiva che Kiev si appresterebbe a portare contro la città già nei prossimi giorni. Il Ministero degli Esteri di Donetsk esprime forte preoccupazione per la ripresa, soprattutto domenica scorsa, dei bombardamenti da parte delle forze armate governative e dei battaglioni punitivi. Mentre qualifica quanto sta accadendo, che per intensità ricorda la situazione del febbraio scorso, come volgare provocazione rivolta a minare gli sforzi per una soluzione pacifica del conflitto, il Ministero degli Esteri chiede che i garanti degli accordi di Minsk, Russia, Germania e Francia, esercitino pressioni su Kiev e invita la comunità mondiale a rivolgere immediata attenzione alla situazione creatasi e ad adottare misure miranti alla cessazione del metodico sterminio di popolazione civile. E la ripresa dei bombardamenti sul Donbass coincide con l'inizio in Estonia di quelle che sono considerate le manovre militari su più vasta scala nella storia del paese. 13.000 uomini, con la partecipazione dei rappresentanti dei paesi NATO, in particolare USA e Gran Bretagna, effettueranno le manovre sull'intero territorio della Repubblica Baltica fino al prossimo 15 maggio. La fase conclusiva delle esercitazioni si svolgerà nella parte settentrionale nord-orientale dell'Estonia, quella più vicina alla frontiera russa. Tali manovre costituiscono forse la necessaria contromisura per quanti, come il presidente polacco Komorowski, dichiarano di vedere nella parata della vittoria, che si svolgerà il 9 maggio a Mosca sulla Piazza Rossa, un simbolo di instabilità e turbamento della pace. Bisogna ricordare, ha detto Komorowski, che questa esibizione di mezzi militari è una dimostrazione di forza e il discorso non è relativo alla storia, bensì all'attualità e al futuro. Immediate le reazioni della Duma russa. Il vice capogruppo di Russia Unita, Franz Klintsevich, ha espresso stupore. È molto strano dire simili cose del presidente della Polonia, un paese che deve la propria esistenza proprio al soldato sovietico. Secondo Klintsevich, la parata della vittoria è in onore del soldato sovietico vincitore, e questo solo è il simbolo della parata. Lo stesso concetto è stato espresso anche dal vicepresidente della Commissione Esteri della Duma, Leonid Kalashnikov. Se non ci fossero stati i carri armati sovietici, di cui parla il presidente della Polonia, oggi sulla carta del mondo non ci sarebbe alcuna Polonia. Devo ricordare che, secondo i piani nazisti, la Polonia era un territorio che la Germania stava preparando per farci risiedere cittadini tedeschi. Tutti gli altri avrebbero dovuto essere cacciati e sterminati. È solo grazie ai carri armati russi che si ricevettero libertà e sovranità statale. Più ponderata la posizione del presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, che, mentre ha confermato la propria presenza a Mosca i prossimi 8 e 9 maggio, ma non la partecipazione alla parata della vittoria, mentre è probabile l'incontro con Putin, ha dichiarato che l'URSS portò il contributo decisivo nella disfatta del fascismo. Se non ci fosse stata l'Unione Sovietica, ha detto Zeman alla TASS, la lotta con i fascisti sarebbe stata combattuta anche sul continente americano, secondo anche le memorie del generale americano George Marshall, uno dei fautori dell'apertura del secondo fronte in Europa. Insieme a Zeman arriveranno a Mosca veterani cechi che combatterono nell'Armata Rossa e nel primo corpo cecoslovacco.
Beh, e questo insomma ci sembra un aggiornamento importante, anche perché lega un po' anche la storia che si è consumata sulla terra ucraina, ed è proprio per questo senso che ci teniamo a leggere un volantino che verrà diffuso il 9 maggio a Venezia, e durante il presidio appunto lanciato da alcune lavoratrici ucraine che appunto si sentono e noi saremo con loro ovviamente, si sentono di voler rivendicare il 9 maggio come una giornata che appartiene alla nostra storia della lotta di classe, ancora di più proprio nella situazione attuale diventa necessario ribadire come se la borghesia dal fascismo purtroppo non è tornata indietro, noi continueremo a solcare le strade che i partigiani hanno fatto prima di noi, anche appunto in Ucraina lo stanno facendo. Quindi leggiamo questo volantino, questo contributo del coordinamento antifascista Veneto di solidarietà con la resistenza nel Donbass, che dice così: 9 maggio 1945, 9 maggio 2015, no pasaran con la resistenza antifascista e antiimperialista in Donbass. Il 9 maggio 1945 segna la capitolazione incondizionata della Germania nazista dopo l'entrata a Berlino dell'Armata Rossa e la fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo divenne il giorno della vittoria, per ricordare il coraggio e la determinazione dei popoli che all'occupazione nazifascista hanno opposto un'eroica resistenza, in tutte le parti del mondo essi l'abbiano affrontata. Nonostante il revisionismo della borghesia tenti di svuotare questa giornata del suo significato, essa continua a rappresentare un esempio di come sia possibile per le masse popolari lottare e vincere contro la guerra imperialista e le barbarie capitaliste e fascista. Questo insegnamento diventa ancora più attuale oggi, che alla crisi i grandi capitalisti e gli imperialisti rispondono con due soluzioni: l'attacco alle condizioni di vita dei lavoratori sul fronte interno e nuove guerre di conquista sul fronte esterno. Dalla Jugoslavia all'Iraq, dall'Afghanistan al Libano, dalla Siria alla Libia, gli ostacoli allo sfruttamento dei popoli e alla rapina delle loro risorse naturali sono stati e sono tutt'oggi rimossi con l'uso delle armi, o perlomeno questo è quello che l'imperialismo ha tentato e tenta di fare. Con la crisi in Ucraina si è nuovamente portata la guerra al centro d'Europa, con il rischio oggettivo che questo conflitto possa degenerare in una guerra totale a causa dello scontro tra gli interessi del blocco imperialista occidentale, al cui interno si posiziona anche l'Italia, e quelli della Russia. Perché dalla parte del Donbass? Per la prima volta un popolo dell'ex URSS, quello del Donbass, non ha accettato di subire passivamente l'imposizione di un governo nazifascista, strumento di controllo NATO e Unione Europea, sul proprio territorio, e lo ha fronteggiato, costituendo attraverso un referendum due repubbliche democratico-popolari, che sono riuscite a fermare, laddove si sono fermate, la pulizia etnica della popolazione russofone, la predazione economica e sociale sulla più selvaggia e violenta repressione di tutte le organizzazioni della sinistra antifascista e comunista. Un percorso diametralmente opposto alla follia nazionalista e fascista, che è invece lo strumento preferito dell'Occidente per imporre l'adesione alla NATO e all'economia di mercato. Come risposta, il governo di Kiev ha organizzato i fascisti, ha affiancato all'esercito regolare una guardia nazionale di volontari nazisti, ha inviato i carri armati contro le popolazioni, ha utilizzato i propri aerei per radere al suolo intere città, ha tagliato la fornitura di gas e di elettricità, ha chiuso scuole e ospedali, è arrivato fino a sospendere il pagamento delle pensioni a chi abita nel Donbass. Il popolo del Donbass resiste, si organizza, risponde militarmente e purtroppo subisce tutte le conseguenze dei brutali metodi della potenza militare NATO. La sua lotta è per l'autodeterminazione, per il riconoscimento di una diversa ridistribuzione delle risorse e delle ricchezze sul piano internazionale. La sua resistenza è contro la guerra imperialista, per l'uguaglianza, le libertà sociali e politiche, contro la rapina delle risorse umane e materiali dei potenti a scapito dei popoli. Come noi subisce, moltiplicati per mille, gli effetti della crisi, l'impoverimento delle classi popolari e operaie, la privazione delle conquiste dei lavoratori, la subalternità alle decisioni e ai valori dei grandi capitalisti che perseguono una strategia di guerra imperialista per dividersi i mercati e il globo intero. La situazione certamente sono diverse, ma abbiamo gli stessi obiettivi e combattiamo gli stessi nemici. No alla guerra imperialista, via la NATO dall'Italia e dal mondo, con la resistenza del Donbass e di tutti i popoli oppressi e aggrediti dall'imperialismo USA, UE, NATO. Coordinamento antifascista Veneto di solidarietà con la resistenza del Donbass. E questo, insomma, ci sembra dei contenuti molto importanti per cui mobilitarsi, scendere nelle piazze appunto il 9 maggio e insomma sostenere la resistenza del Donbass oggi come ieri contro il nazismo.
Quindi prima di cercare di collegarci, perché ormai non do più nulla per scontato,
visti i potenti
vista
mezzi,
la tecnologia, ma prima di cercare appunto di collegarci con una lavoratrice ucraina proprio per rilanciare appunto il presidio che ci sarà a Venezia questo sabato, leggiamo uno stralcio da un'intervista insomma che è stata fatta ai compagni della rete Noi Saremo Tutto, che insomma come i nostri ascoltatori credo ormai sapranno, sono in Donbass ormai da più di un mese appunto con il progetto Non un passo indietro, per insomma portare solidarietà appunto al popolo del Donbass, ma anche insomma per raccontare, vedere dall'interno quello che sta succedendo. In particolare, essendo appunto un'intervista, lo stralcio che volevamo riportare è la risposta alla domanda come vive la popolazione del Donbass e quali sono i principali problemi che deve affrontare. L'attività economica dei centri a ridosso del fronte è in ginocchio. Questo ha fatto impennare la disoccupazione. La vita è generalmente difficile e sono stati colpiti i centri della vita sociale, sia direttamente che indirettamente, scuole, ospedali, mercati. Alcune città, a causa dei danneggiamenti e della chiusura degli esercizi commerciali, hanno un aspetto spettrale, mentre altre funzionano un po' meglio. Può mancare acqua, corrente ed elettricità, e la benzina a un prezzo proibitivo. I rifornimenti, non solo di carburante, sono difficoltosi anche per lo stato del manto stradale e delle altre infrastrutture, ferrovie, ponti, linee elettriche. Al confine con la Russia, unica fonte d'ossigeno per molti, in macchina si attende circa 10-12 ore in entrambi i sensi di attraversamento, solo un poco di meno se si è in autobus. Nonostante questo, senza nascondere i problemi, c'è una forte determinazione popolare per cercare di voltare pagina. Lo abbiamo visto, oltre che in molti piccoli gesti quotidiani, ad esempio nell'entusiasmo percepibile nel corso delle celebrazioni del 1° maggio a Lugansk, per quanto nella stessa Lugansk viga tuttora il coprifuoco notturno. Tutti gli esercizi commerciali non rimangono aperti oltre le 9 di sera, mentre altri sono ancora fuori servizio e altri ancora ridotti a cumuli di macerie e rottami. Questo insomma appunto è un piccolo stralcio insomma della realtà del Donbass, ma sappiamo insomma, abbiamo purtroppo letto e detto diverse volte che quando vogliono distruggere insomma anche la resistenza di un popolo, gli buttano giù tutto e qualunque forma, possibilità di sostentamento e di vita. Per cui insomma vabbè, questo intanto è un breve aggiornamento, poi comunque insomma noi seguiamo anche insomma attraverso Facebook, vediamo tutti gli aggiornamenti che i compagni che si trovano lì inviano.
Anzi, insomma, invitiamo poi i nostri ascoltatori a leggere intero testo, chiaramente, sul sito di Noi Saremo Tutto, quindi lo potete assolutamente vedere. Intanto direi che magari proviamo a collegarci invece con...
Sì, facciamo un attimino di pausa e nel frattempo, con calma e sangue freddo,
tenteremo
di collegarci con...
una lavoratrice ucraina.
Esatto, a tra poco.
كاس الورف توالي هديتو للضيف اللي جاني زارني من بعيد وصفر صعيب ما قالش كلمه زدلو تاني عينو حمار وخدودو عكارو حكالي الحنش حوزو موطنو عزلو ضربو وانا يا دموع ملكو نجالي اجد العار يحنش البلاد سرقتو داري معاشي عباد ياك خل الجبال لا يتلاقاو فهاد الدنيا كلشي فاني اجد العار يحنش البلاد سرقتو داري معاشي عباد ينتمنى النهار نلعب زمار نركسك ونديرك في بلاكار
غايجيب لك خبر واللي معرف قيمتك يا فلان نعيش ويك على الجمر يلي ما جربش المحان ما يجيب لك خبر واللي معرف قيمتك يا فلان نعيش ويك على الجمر سقيتو تالت للأخوة قلت له ما زال كاين رجال ما زال نزرعوا المحبة وما زال عباد النور والفال سقيتو تالت للأخوة قلت له ما زال كاين رجال ما زال نزرعوا المحبة وما زال عباد النور والفال خمسادس عندي شربتهم في منامي وانا يا الروم بدا يحلالي جدبنا على شي نغمه قناوي الكاس الرابع خمسادس عندي شربتهم في منامي وانا يا الروم بدا يحلالي جدبنا على شي نغمه قناوي عقلي تقال وبدا يدور مثل المشدوب في الحضرة كيجي الملك يزور ويقطع له الهدرة الرقاص حلف لا يدور والقعدة عادت هانية بالجاوي والبخور ودفنت همومي في تانية عشت العريح مش البلد شفتو داري معاشي إيباد ياكل الجبل لايك لقب قاد الدنيا كل شي فاني عشت العريح مش البلد شفتو داري معاشي إيباد نتمنى النهار لهم مزمار مركز كون ديرك في بلاكار
طول الدار طالب وصال سولك جودي بالسؤال الباب
Eccoci tornati in diretta, i nostri potenti mezzi ce l'hanno fatta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, oggi è giovedì 7 maggio e come dicevamo prima siamo in collegamento con Larissa, una lavoratrice ucraina che vive a Mestre e che si sta occupando tantissimo di fare controinformazione in merito a quello che sta succedendo nel suo paese e insomma di cercare in tutti i modi anche di aiutare praticamente le popolazioni che stanno lì resistendo. Intanto ciao e grazie mille di esserti collegata con noi.
Sì, grazie a voi.
Niente, allora volevamo chiederti appunto di raccontarci un po' qual è il lavoro che state facendo, che avete messo in piedi appunto per parlare di, per fare la vera informazione anche insomma di quello che sta succedendo proprio nelle zone da cui, dalle quali tu vieni tra l'altro.
Sì, sì, sì. Siamo organizzati proprio dopo subito l'inizio dei bombardamenti dei due regioni di Donetsk e di Lugansk per esprimere la nostra rabbia, diciamo, per esprimere il nostro tanta forza di aiutare e stare più vicini al nostro popolo che sta subendo anche adesso sta ingiustizia e sto trattamento, diciamo, il genocidio proprio contro dal governo ucraino contro il popolo legittimamente tutte e due regioni da quando hanno cominciato sta guerra era questo è regioni che appartengono la Ucraina solo che dopo il referendum 11 di maggio quando il popolo ha capito il scopo, vero scopo del governo ucraino loro hanno fatto il referendum hanno chiesto federalizzazione di queste due regioni, far parte dell'Ucraina ma avere più diciamo il libertà e la parte legislativa del come organizzarsi insomma dentro, aver più diritti per queste due regioni e quindi noi dall'inizio non semplici lavoratrici qua in Italia e cosa potevamo fare? Ci siamo organizzati per fare manifestazioni, la prima nostra manifestazione è andata il 1 giugno che quando era l'Unione Sovietica era il giorno di difesa dei bambini e proprio come un simbolicamente diciamo la data difesa dei bambini quando bombardavano i quartieri civili dove morivano anche i bambini e quindi cosa altro? Dopo altro quello che potevamo aiutare finanziariamente quindi mandavamo un po' di cibo, un po' dei vestiti prima a Slavyansk e Kramatorsk, queste città più bombardate dall'inizio e anche all'ospedale, dopo si curavano dopo i soldati, quelli del terra, del posto, gli uomini che sono stati feriti. E abbiamo fatto diverse manifestazioni e dopo 6 di settembre quando ci siamo conosciuti con Aldo Romaro, dei Partito Comunisti Italiani, e da lì è partito il nostro lavoro comune con i comunisti italiani, anche con i semplici cittadini, perché ci sono anche diversi cittadini italiani che sono molto interessati di quel che sta succedendo veramente in queste due regioni, Donetsk e Lugansk, e anche la vera politica del governo golpista che adesso sia in Ucraina, e quindi siamo arrivati adesso già 28 di aprile, proprio siamo registrati in Comune di Venezia come associazione che ha nome Nuova Armonia. Questo nome, secondo me, specchia proprio questa collaborazione insieme tra noi e i cittadini italiani, e anche ci sono altri dentro, altre nazionalità, ci sono anche moldavi e anche romeni e altri cittadini dall'altri paesi che sostengono, vogliono aiutare a gente che è bisognosa. Adesso ci sono tanti che sono rimasti senza il tetto, proprio senza niente, sono rimasti dopo bombardamenti e case distrutte, senza niente, insomma. E quindi questa associazione che si chiama Nuova Armonia, adesso è il 9 di maggio, facciamo anche la manifestazione. E perché 9 maggio? Perché 9 maggio è il giorno di vittoria in Seconda Guerra Mondiale, la guerra patriottica per l'Unione Sovietica. E così.
Assolutamente.
Questo, beh, quello che si tratta di, diciamo, la parte organizzativa, diciamo, da dove è partito e dove siamo arrivati.
Certo.
Ecco.
E poi, insomma, tu sottolineavi che appunto ci sono persone che, insomma, di tante nazionalità che sostengono, sì, questo lavoro di informazione, di controinformazione e di solidarietà anche pratica, sì, nei confronti del popolo del Donbass che resiste. Questo anche in Donbass è così, no? C'è proprio un'unità tra chi resiste contro il progetto fascista e nazista del governo di Kiev, legato alla NATO, ovviamente.
Sì, sì, sì. Proprio prima, mezz'ora prima, mi ha chiamato la nostra amica da Bologna, Eugenia, e mi ha chiesto scusate, il numero di telefono, perché Banda Bassotti, voi sapete che adesso si è andata a Donbass, e mi ha dato una bella notizia, che si trovano proprio in mia città, Alcirsk.
Ah, che bello!
Scusate,
no,
ho bevuto un po' di acqua,
sì,
mi viene tosse. Scusate.
No, no, niente preoccupare. Purtroppo succede. Beh, è molto bello, è molto importante, infatti, anche portare,
sì,
l'attenzione
e loro,
rispetto,
sì,
a quello che
loro
succede.
Hanno portato un pochino di qualche beneficenza. Io li ho indirizzati a quella casa dei bambini che noi aiutiamo. Dopo c'è il centro volontario, che sono in contatto diretto con coordinatrice, che si chiama Marina, di questo centro, di questo centro, sì, volontario, che lei si occupa proprio degli anziani, persone anche in mia città ci sono ancora, questi partecipanti della Seconda Guerra Mondiale, e ci sono anche semplici persone anziane che non hanno possibilità di ricevere pensione, perché il governo ucraino proprio ha tagliato dai suoi impegni e impegno per questi anziani che hanno guadagnato per tutta la vita la sua pensione e adesso non ricevono niente, insomma da luglio scorso non ricevono pensione. Adesso il nuovo governo di Repubblica di Lugansk, anche di Repubblica di Donetsk, loro cercano di dare qualcosina, qualche soldi ai anziani, ai pensionati, e dare anche stipendi. E quindi mi ha fatto proprio una sorpresa Eugenia chiedendomi il numero di telefono dove possono lasciare sto aiuto.
Certo.
La banda Bassotti. Ecco.
Eh sì, beh, nel senso
e
che...
quindi sì. Sì, del 9 di maggio volevate che vi racconto un
sì,
po' di 9 di maggio.
Anche perché è una data che è molto sentita,
sì.
Da sì. Come per noi, insomma, è importante il 25 aprile, no?
Sì, quindi... sì, come per voi il 25 di aprile, solo che vedi, adesso viviamo in una situazione molto complicata. E quindi sette decenni ci separano dalla storica vittoria nella Grande Guerra Patriottica del 1941 al 1945. Per i nostri popoli 9 maggio si tratta di una vacanza con le lacrime agli occhi e l'incarnazione delle gesta immortali del popolo per difendere la loro patria. Le nostre nazioni hanno un contributo enorme e decisivo alla sconfitta del nazismo e del fascismo per sbarazzarsi di tutta l'Europa. Questo giorno rimarrà per sempre un simbolo della loro dedizione ed eroismo in difesa della libertà e l'indipendenza, la salvezza del genere umano dalla minaccia di riduzione in schiavitù. La Seconda Guerra Mondiale ha portato sofferenze e distruzioni senza precedenti. Si è trasformata in una delle più grandi tragedie che hanno colpito i popoli del mondo. È durato 6 anni e mezzo e ha perso decine di milioni di vite umane. I popoli dei nostri paesi hanno sofferto durante l'ultima guerra le maggiori perdite umane e materiali. Siamo addolorati per tutti coloro che sono morti sui campi di battaglia del nazismo, sono stati torturati nei campi di concentramento nazisti e camere di tortura, le vittime dell'Olocausto. Chiediamo in attesa sacro alle memorie di coloro che sono morti nella lotta contro il nazismo. Apprezziamo il coraggio del popolo d'Europa e tutto il mondo che sono con noi resistito al nazismo, memore del contributo e il sostegno dei nostri alleati nella realizzazione di una vittoria comune. Stiamo assistendo a una crescente preoccupazione, cinico tentativo di seppellire le lezioni della guerra, una valutazione distorta morale e giuridica dei suoi risultati, di equiparare i diritti delle vittime e carnefici, profanare il ricordo caro dei caduti, di riabilitare i criminali di guerra, nazisti e collaboratori, per far rivivere la teoria della superiorità razziale e nazionale. Esortiamo i paesi e i popoli del mondo, si oppone con forza i tentativi di esaltazione del movimento nazista, l'ideologia del fascismo, rianimazione dei xenofobia e razzismo. Sulla esperienza storica sappiamo che il pericolo di teorie di superiorità di una nazione rispetto agli altri. Rifiutiamo l'intolleranza, la discriminazione, l'estremismo e l'odio per motivi etnici, razziali e religiosi. Siamo impegnati a combattere queste minacce e condannare fermamente qualsiasi tentativo di giustificarle. Profondamente è convinta che tali manifestazioni devono essere combattere e difficile da sopprimerle. Non si può chiudere un occhio per loro per il bene di ambizioni politiche e di interessi opportunistici. Essa ci insegna la tragica esperienza del passato. Il nostro dovere comune per evitare nuove tragedie e per salvare le future generazioni dalle minacce alla pace e alla sicurezza. Questo è il modo migliore per rendere omaggio a coloro che ha vinto nella lotta per la pace, per la libertà, la democrazia e la dignità umana, per ricordare le vittime della Seconda Guerra Mondiale. Questo che volevo dire.
Assolutamente. E su questo, guarda, ci trovi assolutamente d'accordo, proprio perché, come dici tu, la memoria non è una cosa del passato, ma serve per guidarci nel presente e nel futuro. E questo non possiamo tradire chi prima di noi ha versato il sangue sulla terra, no? Contro il nazismo, contro la guerra che gli imperialisti vogliono riportare in Europa. Insomma, ti ringraziamo veramente tanto per questo contributo e soprattutto
per aver
ricordato l'importanza di essere sabato in piazza, sì. In stazione.
Sabato 9 maggio, proprio davanti alla entrata centrale della stazione Santa Lucia di Venezia alle 3 pomeriggio. Si comincia la nostra manifestazione.
Perfetto, so che ci saranno anche delle mostre informative.
Anch'io auguro, sì, faccio tanti auguri a tutti i vostri ascoltatori e auguro che non accadrà mai più nessun genere delle guerre e Europa vive tranquilla e cresce i suoi figli in pace.
Assolutamente, lo speriamo e questo sta anche a noi, riuscire a lottare perché questo succeda. Ti ringrazio veramente ancora tanto, ti ringraziamo tutte.
Grazie. Noi ci vediamo sicuramente sabato, allora a Venezia, insieme a molti altri. E tu sai che insomma i nostri microfoni sono aperti per qualunque volta è bruttissimo, ogni volta tu abbia bisogno insomma di dire qualcosa o di informarci su anche sulla situazione.
Va bene, aspetto il vostro invito, grazie.
Grazie.
Un abbraccio.
Grazie, arrivederci.
Ciao, grazie ancora.
Grazie. отряда юго-восточных партизан.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
The world is waking outside my window. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Drags my senses into the sunlight, for there are things that I must do. Wish me luck now, I have to leave you. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. With my friends now, up to the city, we're gonna shake the gates of hell.
Нам будет трудно, я это знаю. О, белла чао, белла чао, белла чао, 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 но за свободу родного края мы будем биться до конца.
Eccoci tornati in diretta, ringraziamo ancora tantissimo Larissa per il contributo che ci ha dato, insomma la chiameremo ancora visto che insomma lei viene anche proprio dal Donbass, per cui sicuramente ci potrà anche aggiornare su ciò che sta succedendo. Di liberazione, liberazione a questo punto, visto che si è parlato anche, è stato citato anche prima il 25 aprile e visto che abbiamo seguito insomma in questo periodo fino al 25 aprile, al 1 maggio, insomma anche tutto ciò che è successo intorno alla giornata del 25 aprile di quest'anno, del 70° anniversario della liberazione, volevamo leggere questo contributo, questa riflessione del Fronte Palestina. È un po' lungo, ma merita.
Sì, assolutamente, visto insomma che è stato caratterizzato questo 25 aprile giustamente dalla contestazione della presenza delle fantomatica brigata ebraica all'interno dei cortei che invece dovrebbero ospitare solamente chi la resistenza ce l'ha nel cuore e nel sangue, e invece appunto c'è stato questo tentativo da parte dei sionisti di infiltrarsi, loro sì, sono infiltrati all'interno dei cortei e delle manifestazioni che ricordavano il 70° anniversario della resistenza in Italia, e appunto ovviamente ospitati con grande cuore del PD, che insomma ci ha tenuto
a stargli intorno con tutte le sue bandiere, a difenderli.
Esatto, ma tutto questo è stato assolutamente rifiutato dalle piazze.
Gli è andata male, parecchio male.
E quindi insomma ci sembra importante ribadire insomma e fare un po' una riflessione rispetto a quanto, come sono state caratterizzate queste giornate, questa giornata.
quindi appunto alcune riflessioni sul 70° anniversario della liberazione dal nazifascismo, un 25 aprile di liberazione dal nazifascismo e dal sionismo. La cooperazione internazionale e la pace richiedono il compimento della liberazione nazionale e indipendenza, l'eliminazione del colonialismo e neocolonialismo, occupazione straniera, sionismo, apartheid e discriminazione razziale in tutte le sue forme. Allo stesso modo del riconoscimento della dignità delle persone e i loro diritti all'autodeterminazione. Così il 10 novembre del 75, con la risoluzione 3379, anche l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite stabilì che il sionismo è una forma di razzismo equiparabile al nazifascismo. I successivi 40 anni di aggressioni e massacri perseverati contro i popoli arabo-medio orientali, Palestina, Libano, Siria, Iraq, Yemen, lo hanno confermato. Una bussola di navigazione, quindi, anche nella movimentata preparazione del 70° anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. All'indomani del 25 aprile dello scorso anno lo avevamo preannunciato pubblicamente. Sarebbe stata l'ultima volta che agli sgherri dello Stato sionista fosse stato consentito di aggredire le bandiere della resistenza arabo-palestinese durante le celebrazioni della liberazione. Una decisione divenuta vincolante dopo l'ennesimo massacro perpetrato dai bombardamenti israeliani su Gaza nella scorsa estate, che ha provocato 2.200 morti e 10.800 feriti, di cui molti bambini. Uno scontro che il 25 aprile si è materializzato soprattutto in due piazze italiane, Roma e Milano.
Roma, l'interdizione. Un anno fa, per un pur breve lasso di tempo, la piazza di Roma, città aperta, fu trasformata in territorio occupato dal sionismo. Fu inaccettabile allora, è stato impedito quest'anno. Per il 70° anniversario della liberazione avevamo deciso che non sarebbero stati permessi program antipalestinesi, quindi program antisemiti per definizione. Così è stato. Nessuna bandiera sionista ha sventolato in piazza, mentre quelle palestinesi vi hanno trovato la giusta legittimità di partecipazione, segnando un punto di non ritorno per le celebrazioni a venire. Mesi di mobilitazione, discussione, confronto e partecipazione, a tratti polemica, hanno consentito l'affermarsi di un punto di vista unitario di classe, antifascista, antiimperialista e antisionista, durante le celebrazioni del 25 aprile in città, nonostante i ricatti dell'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati, sionistizzata, le pressioni della Brigata Ebraica, sionista, i commissariamenti dell'ANPI nazionali e le titubanze di quella romana che si sono palesate con il ridimensionamento delle proprie responsabilità e concretizzate nella sostituzione dello storico corteo cittadino con un semplice presidio di piazza. Nonostante l'articolata serie di boicottaggi e sabotaggi politici, diretti e indiretti, con cui si è dovuto fare i conti, nel 70° anniversario della liberazione del nazifascismo, i sionisti hanno dovuto comunque battere in ritirata, rinunciando ad una porta a San Paolo partigiana e proletaria e ripiegando nei più accoglienti salotti istituzionali borghesi del Campidoglio di Mafia Capitale. Una piazza riconquistata a furor di popolo, che ha fatto blocco con i vari tentativi di compromesso al ribasso esercitati al suo interno dalle forze meno determinate, probabilmente impantanate nella palude paraistituzionale. Così come si è scrollata di dosso le smemoratezze di certa sinistra sociale, indisponibile persino al posticipo di qualche ora del proprio corteo, costringendo i militanti, i simpatizzanti antifascisti della città ad una lacerante scelta di partecipazione. Depotenziando entrambe le mobilitazioni, a cui molti avrebbero partecipato volentieri, se fosse stato temporalmente possibile. Per il futuro, per situazioni analoghe, auspichiamo maggiore disponibilità ad individuare soluzioni meno contraddittorie e più unitarie. La risposta politica, indipendente dall'infausta decisione dell'ANPI di cancellare il corteo a Roma con pretestuosi pericoli di ordine pubblico, ha sanzionato l'errore. Un corteo che superava il migliaio di persone è comunque partito, seguito dalla maggioranza dei presenti in piazza, dietro allo striscione No Passaran, Roma città aperta alle resistenze dei popoli, e da decine di bandiere dalle variegate resistenze antiimperialiste, medio orientali, europee e latinoamericane. Un corteo che si è svolto anche con tratti festosi, con la partecipazione di ebrei antifascisti e contro l'occupazione sionista, in piena incontestata e legittima agibilità di piazza, spazzando via le preoccupazioni dei pavidi e gli auspici degli interessati, premonitori della tensione.
Milano, la contestazione. Il prossimo anno saremo tutti a Milano e vediamo se avranno il coraggio di continuare a insultarci. Basta! Questa la minaccia del capo della comunità ebraica romana, Pacifici, pronunciata nell'aprile 2014 in perfetto stile da colonizzatore sionista. Parole hanno messo in allarme i militanti antifascisti che sostengono la resistenza palestinese, ma anche esponenti e organismi periferici delle associazioni dei partigiani e molti di coloro che l'anno scorso erano rimasti indignati dalla provocatoria sfilata delle bandiere israeliane a poche settimane dall'inizio dell'ennesima azione di sterminio e pulizia etnica contro la Palestina e in particolare la popolazione di Gaza. Era quindi inevitabile che anche a Milano, nelle celebrazioni della liberazione dal nazifascismo, si difendesse l'agibilità politica dei valori della resistenza, universali nel tempo e nelle latitudini. Tutto ciò ha colpito nel segno costringendo i sionisti e i loro sponsor ad uscire dallo scoperto. Mentre centinaia di carabinieri e agenti di polizia si schieravano in piazza San Babila, prima ancora che la manifestazione avesse inizio, il servizio d'ordine del Partito Democratico, nascosto dietro le magliette gialle di una sedicente associazione Bella Ciao e in collaborazione con agenti in borghese, tentava di blindare una parte significativa di Corso Venezia per impedire l'accesso degli antifascisti e consentendolo solo ai suoi aderenti e alle organizzazioni sioniste, esautorando in modo palese il servizio d'ordine dell'AMPI che quale organizzatrice del corteo avrebbe dovuto garantire il regolare svolgimento. I sionisti milanesi, con il rinforzo di quelli giunti dalla capitale e dalle altre città, hanno così iniziato la loro parata dietro lo striscione della cosiddetta brigata ebraica, recante la menzognera e provocatoria scritta «Anche in 5.000 sionisti hanno partecipato alla liberazione dell'Italia» e quelli più espliciti di «Amici di Israele» e «Sinistra per Israele». Giunti in piazza San Babila, protetti da carabinieri e polizia, sionisti e funzionari del PD hanno bloccato il corteo impedendo nuovamente alla numerosa folla di inserirsi e proseguire verso Piazza del Duomo, provocando e incentivando così la contestazione nei loro confronti. Gli antifascisti hanno accolto i sionisti con slogan contro la politica guerrafondaia di Israele e l'occupazione della Palestina, svendolando centinaia di bandiere palestinesi e mostrando decine di cartelli con le fotografie dei bambini e delle altre vittime civili, nonché della distruzione provocata lo scorso anno dalla barbara aggressione a Gaza da parte delle forze di repressione sioniste. I funzionari del PD particolarmente aggressivi si sono meritati lo slogan «Via, via la nuova polizia» e tutte le esplicite proteste popolari contro la politica antioperaia del governo. Resesi conto che nessuna solidarietà giungeva loro e che anzi l'insistere nell'imporre la loro presenza non faceva che aumentare la contestazione nei loro confronti, sono defluiti verso la piazza del Duomo, seguiti dal grido «Palestina libera, Palestina rossa», lanciato ormai da centinaia e centinaia di voci. Dopo pochi minuti, alcune centinaia di antifascisti, dietro lo striscione del fronte Palestina, hanno fatto l'ingresso fra gli applausi in Piazza del Duomo, con le bandiere palestinesi, e significare che l'antifascismo non può che essere antisionista. Le foto e le cronache giornalistiche, seppur faziose, lo hanno dimostrato più delle parole. Sono state affermate l'agibilità e la legittimità politica della resistenza arabo-palestinese a presenziare la più importante manifestazione di celebrazione della resistenza partigiana nel nostro paese, al riconoscimento del suo diritto a lottare per una Palestina libera e indipendente, a denunciare la pulizia etnica e l'apartheid a cui sono sottomessi i palestinesi, contestando le manipolazioni sioniste e i simboli del colonialismo e della segregazione, chiarendo chi sono le vittime e chi sono i carnefici nella guerra imperialista della fase storica contemporanea, rimettendo al centro la legittimità della resistenza che i popoli oggi portano avanti contro una tendenza alla guerra che gli imperialisti occidentali, morsi dalla crisi strutturale del sistema capitalista, fanno soffiare su sempre nuovi fronti, valorizzando e attualizzando gli universali valori della resistenza partigiana. A Milano, il 25 aprile, è stato fatto quel che si doveva contro il moderno fascismo.
Ampi, ancora in mezzo al guado. Ampi, una nuova colonia sionista? Questa è stata la secca domanda che abbiamo pubblicamente posto all'indomani del fazioso comunicato dell'Ampi nazionale sulle celebrazioni del 25 aprile a Roma, dando visibilità e chiedendo conto per il sentimento di disagio diffusosi sia all'esterno sia all'interno della stessa associazione. Tale sentimento ha preso corpo parallelamente nella lettera aperta successivamente partita proprio dall'interno della stessa Ampi. Dalla Lombardia alla Toscana, all'Emilia-Romagna, al Lazio, passando per il Piemonte e il Veneto, sono state decine le adesioni di circoli e soci ampi, schierati contro la partecipazione dei simboli sionisti nelle celebrazioni del 70° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Alla nostra franchezza, ben registrata anche dai media di regime, però, ha corrisposto il silenzio imbarazzato del destinatario delle nostre critiche, l'Ampi nazionale, promotore di un comunicato che ancora grida vendetta. Ci ha invece risposto infastidita, asimmetricamente, l'Ampi provinciale di Roma, vittima in primis di quel comunicato di commissariamento ed esautorazione che le successive dimissioni presentate dal presidente Nassi al proprio provinciale hanno storicamente immortalato. Nonostante tutto, pensiamo che la nostra presa di posizione, pubblicamente biasimata ma privatamente apprezzata, abbia contribuito a fornire una via d'uscita dal vicolo cieco in cui il nazionale aveva cacciato tutta l'Ampi sotto le pressioni piddino-sioniste. Purtroppo è stato confermato che nell'Ampi provinciale di Roma c'è ancora molto da fare per ricollocarsi nel solco del coraggio e dell'eroismo partigiano. La decisione di non convocare lo storico corteo cittadino, per futili motivi, nella data simbolica del 70° anniversario della liberazione dal nazifascismo, ha lasciato il sapore amaro della pavidità nella bocca di molti. Un compromesso al ribasso, nel disperato tentativo di salvare la faccia all'ANED e alla Brigata Ebraica, autoesclusesi dalle celebrazioni romane, pur di non riconoscere la legittimità delle bandiere palestinesi a parteciparvi. Tentare di cancellare il corteo antifascista a Roma, città medaglia d'oro al valore militare per la guerra di liberazione, è stato un grossolano errore che avrebbe sacrificato la memoria storica della città ai meschini equilibri politico-istituzionali contemporanei. Sulla sua indipendenza, su una chiara scelta tra il campo dei revisionisti sionisti e quello dei partigiani antiimperialisti, così come sulla stessa sopravvivenza delle celebrazioni della liberazione dal nazifascismo, vecchio e nuovo, crediamo che nel prossimo futuro si debbano misurare circoli e soci ampi. Essi si troveranno a dover decidere se all'interno del loro dibattito gli ideali partigiani, attualizzati all'epoca contemporanea, dovranno sopravvivere agli assalti egemonici delle odierne classi dominanti.
PD, il partito sionista. Il PD, oltre a dare il colpo di grazia, proprio in questi giorni, a ciò che rimane della Costituzione emersa della liberazione dal nazifascismo, di cui in troppi pateticamente si sono riempiti la bocca durante le celebrazioni del 70° anniversario, abbiamo già chiarito di quale altro crimine si sta assumendo la responsabilità. Un delitto storico in rappresentanza delle classi dominanti italiane e sioniste, che ha lo scopo di cancellare la memoria partigiana della classe lavoratrice italiana, che segnò con la guerra di resistenza e di liberazione una delle pagine più alte della sua storia. Una storia di riscatto e di emancipazione, seppur incompiuta, dove in un momento acuto della crisi capitalista, nel quale i costi umani e materiali le vengono scaricati addosso dalla borghesia, quella stessa classe potrebbe trovare proprio la forza morale e politica per opporsi ad un destino di miseria e sfruttamento. Quindi non ci ha sorpreso che gli agenti dello stesso Partito Democratico abbiano scortato i sionisti della Brigata Ebraica alla stregua di guardie giurate di un'agenzia privata che scorta i portavalori. Un gruzzolo, il capitale sionista, che sta copiosamente innaffiando le campagne elettorali di tale massoneria, in cui la presenza di esponenti di spicco come Emanuele Fiano della segreteria PD, presidente di sinistra per Israele e prossimo candidato a sindaco di Milano, fa da garante sul tesoro come un direttore di banca sul cavò. Seppur immorali, non ci hanno sorpreso nemmeno i corretti grotteschi delle canzoni partigiane in difesa dei simboli del colonialismo e del segregazionismo. Un po' come se il 28 marzo, con le contestazioni di piazza, i leghisti, per difendere i neofascisti, avessero intonato Bella Ciao a favore delle telecamere. È lo stesso partito, il PD, sponsor dell'equiparazione tra partigiani e repubblichini, e quello delle medaglie d'oro ai nazifascisti, revocate all'ultimo momento, solo sotto la feroce pressione della società civile. Dal nostro punto di vista, il PD, alla stregua degli altri partiti di destra, dovrebbe essere interdetto dalle celebrazioni del 25 aprile e dalla stessa ANPI, in cui ancora, purtroppo, gli è consentito di fare il bello e il cattivo tempo. Questo 70° anniversario della liberazione del nazifascismo, ci piaccia o meno, impone una svolta storica, che sarà l'esito dello scontro che ha manifestato, uno scontro tra la volontà delle classi dominanti, sfruttatrici e oppressive, di normalizzare le celebrazioni in termini interclassisti, cancellando il contenuto di partigianeria e di emancipazione che le compongono, liquidandole con tempo che fu, a cui si contrappone una prospettiva di pervicace volontà di chi, dall'altra parte della barricata, vede la continuità della resistenza di ieri nel contribuire, partecipare ed appoggiare le resistenze antifasciste, antiimperialiste e antisioniste di oggi, in quanto attualizzazione classista da parte di sfruttati ed oppressi dei valori universali della guerra partigiana.
In conclusione, l'antifascismo deve essere inteso come lotta contro chi minaccia le libertà individuali, nega la giustizia sociale e discrimina i cittadini. Primo congresso ANPI Roma, dicembre 1947. In questo 25 aprile sono molteplici gli obiettivi politici raggiunti. Innanzitutto i sionisti, che avevano provato a far fronte unico a Milano per dare una forte dimostrazione di forza, hanno trovato un fronte ancora più grande e determinato che li ha contestati azzittendoli. In secondo luogo, è stato scoperchiato un pentolone bollente che ha palesato le forti contraddizioni esistenti all'interno dell'ANPI e tra gli antifascisti presenti allo storico corteo. Infine, si è arrivati allo sdoganamento del PD, che ha dovuto necessariamente esporsi e dichiarare la volontà di difendere i sionisti, mostrando il suo volto guerrafondaio e imperialista. Alla luce di tutto ciò, la campagna No Expo No Israele proseguirà il suo percorso, con l'intento di smascherare e condannare i sionisti, che nei prossimi 6 mesi di kermesse milanese cercheranno di avere legittimità e spazi di agibilità, ai quali ancora una volta ci opporremo, con la stessa determinazione con cui è stato affrontato il passaggio del 25 aprile. Il sionismo va combattuto alla stregua del fascismo. Fronte Palestina.
شروق الشمس صحيت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحيت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا وانا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني بايدك
تدفني يا على الجبل يا حلو جاو حلو جاو حلو جاو 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 بيدك تدفني في على الجبل تحت ظل أجمل وردة رح كل البشر مروا بحدي يا حلو جاو حلو جاو حلو جاو 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 رح كل البشر مروا بحدي يعطوني اسم أجمل وردة وهاي الوردة وردة مقاوم يا حلو جاو حلو جاو حلو جاو 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 هاي الوردة وردة مقاوم سقطة من أجل الحرية
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi, notizie dal fronte e su radiazione.info. Passiamo adesso a leggere un po' di comunicati e a parlare insomma della giornata del primo maggio in Italia e nel mondo. Non di quelli che puliscono la città di Milano.
Le spugnette,
spugnette
se le ficcassero nel
le
culo, direi.
Che cancellano frasi quali Carlo vive, se le possono letteralmente ficcare nel culo, perché insomma, senso, mi sembra alquanto esagerato. Comunque, un saluto alle spugnette, ciao spugnette. Detto questo, come prima cosa, leggiamo un comunicato scritto dai compagni della Mensa Marzolo occupata sulla giornata appunto di Milano del primo maggio contro l'Expo e il capitalismo che lo produce. La manifestazione del primo maggio a Milano contro l'evento Expo ha dato concretezza al portato storico di questa data e lascia come risultato un'importante giornata di lotta e dei fattori oggettivi su cui è utile riflettere per coglierne gli aspetti positivi così come i limiti. Rifletterci per essere più forti nella pratica, al passo con la velocità con cui gli eventi si susseguono attorno a noi e preparati all'intensificarsi dello scontro di classe che si prospetta all'orizzonte. Scontro che rimane sempre tra una classe di sfruttatori e una di sfruttati. Molto è già stato scritto da vari compagni e condividiamo altrettante molte riflessioni. Ci teniamo però a porre l'accento su quanto segue. La partecipazione al corteo è stata ampia, variegata e soprattutto caratterizzata dalla presenza di giovani e giovanissimi compagni, spesso tra i promotori e i sostenitori di lotte proletarie e popolari. La partecipazione, inoltre, dimostra che la repressione preventiva dei giorni precedenti non ha funzionato come padroni e questura si auguravano. La repressione non ha scoraggiato la partecipazione di piazza. Forte è stata la radicalità e il conflitto messo in campo dal movimento, tenendo testa, nel possibile, alla celere e al loro copioso uso di gas, difendendosi, contrattaccando e cercando di tutelare il resto del corteo. Si è materializzata una conflittualità in cui ha trovato spazio di espressione anche quel sottoproletariato sfruttato dalla crisi, soprattutto giovanile, che ha esternato la propria rabbia attraverso varie e diverse forme di lotta e azione. Un insieme di pratiche conflittuali che disegnano un malessere popolare e sociale contro le politiche da lacrime e sangue del governo, rappresentante dell'ennesimo e abnorme sperpero di denaro pubblico qual è l'Expo, a favore dei profitti della borghesia. Man mano che la crisi capitalistica avanza, la pentola della collera sociale diventa sempre più colma. E il primo maggio milanese è stata un'occasione per farla sfiatare, consci che l'Expo non è solo una fiera, ma una delle più grandi espressioni del sistema dominante contro cui gli oppressi si sono scagliati. La barricata ha sempre e solo due lati e bisogna scegliere dove stare. O ci si schiera dalla parte di chi lotta, sostenendo tutte le forme che la classe decide di darsi e praticare, o si finisce per allinearsi dalla parte dei padroni e della polizia. Chi oggi, dopo la giornata del primo maggio, parla delle tute nere infiltrate, dei provocatori che hanno offuscato il corteo pacifico o di criminali devastatori, fa il gioco della repressione e lascia spazio alla logica dei buoni e cattivi che divide i movimenti e il conflitto di classe. Un virus che si fa strada nel movimento da 30 anni a questa parte, fin da quando l'uso dilagante della dissociazione iniziò a contribuire al disarmo ideologico e pratico della lotta di classe. Lo Stato agli inizi degli anni Ottanta usò quest'arma politica per disgregare dall'interno il movimento di classe rivoluzionario, esigendo di prenderne le distanze. Tale logica, politicamente dannosa, è stata riassorbita del tutto dal sistema che la usa costantemente per dividere l'unità di classe degli sfruttati. Fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui tutti si affannano a prendere le distanze anche da un semplice lancio di pietre contro una vetrina, simbolo del grande capitale, e difendendo implicitamente il lancio dei lacrimogeni al CS, vietati dalle convenzioni di guerra, contro centinaia di persone. Piaccia o no, la radicalità della piazza si è evidenziata in questo corteo e tenderà a inasprirsi all'aumentare della crisi e dell'immiserimento delle persone. In questo momento, soprattutto con 10 compagni e compagni in galera, è più che mai principale rilanciare l'unità di classe. Importante è stata la presenza di molti lavoratori italiani e immigrati negli ispezioni dei sindacati di base e conflittuali, a dimostrazione di come la contraddizione capitale-lavoro sia il nodo principale da cui si diramano tutte le altre contraddizioni di classe del potere dominante. Altrettanto significativo è stato lo spezzone delle lotte sociali, che ha raccolto una buona parte dei giovani, assieme ai gruppi e alle famiglie che manifestavano per il diritto alla casa, e una consistente presenza dei comitati NOTAV. Dopo il 14 dicembre e il 15 ottobre del 2011, il ventre della bestia capitalista è stato colpito ancora una volta, e ora i padroni si strappano i capelli invocando il pugno di ferro contro i violenti. L'Italia, nonostante Renzi le provi tutte, non è un paese pacificato e la borghesia trema per la protesta della classe sfruttata che non rientra nella propria compatibilità. Non lo dice solo il corteo di Milano, ma anche tutte quelle lotte popolari e di classe che da tempo si susseguono per difendere il posto di lavoro, la casa, l'istruzione pubblica o il territorio, oppure per cacciare dei fascisti. Pensiamo che i proletari non si siano lamentati troppo delle vetrine in frantumi, sicuramente più preoccupati del frantumarsi del proprio futuro. Crea più effetti negativi alle masse popolari lo sperpero di denaro pubblico per l'Expo che le scritte o le banche distrutte. Lo sfruttamento è europeo, così è stata anche la protesta. I compagni provenienti da altri paesi erano legittimati ad esserci. Non solo per la scadenza del primo maggio, ma perché crediamo nella lotta internazionalista e in quel filo rosso che unisce le resistenze dei popoli, da Atene a Francoforte, da Baltimora alle strade di Milano, dalle foreste del Tested ai boschi della Val di Susa. La repressione colpisce da sempre chi lotta fuori dal controllo istituzionale. Probabilmente l'inchiesta per il corteo avrà dei lunghi strascichi e dovranno essere affrontati con la coscienza che la repressione è un aspetto della lotta che andrà rilanciata per farle fronte, preparandosi uniti alla difesa dei compagni arrestati e denunciati, così come al sostegno degli spazi di agibilità politica. Quello che di violento avviene dagli oppressi e dai subalterni non sarà mai paragonabile alla violenza e allo sfruttamento quotidiano del sistema dominante. Guerra imperialista, licenziamenti, precarietà, morti bianche, il Mediterraneo trasformato in un cimitero marino. Cosa sono le vetrine dei simboli del capitalismo rotte a confronto della barbarie che ogni giorno vediamo in giro per il globo? Siamo talmente assuefatti dalla distruzione, sia sociale che umana, che i suoi responsabili ci fanno inorridire solo quando sono colpiti i loro beni materiali e i loro simboli. D'altronde, anche questa è coerenza, la loro, visto che coloro che hanno aumentato i profitti, escludendo i popoli dall'accesso alla terra, all'acqua, alle materie prime, alle fonti energetiche e minerali, quelli che si arricchiscono nel controllare l'approvvigionamento del cibo, saranno proclamati eroi che salveranno il mondo dalla fame e dalla carestia nella novella veggente rassicuratrice dell'Expo. All'ipocrisia non c'è mai fine. Libertà per le compagne e i compagni arrestati, solidarietà ai denunciati e agli inquisiti. Alla violenza degli oppressori rispondere con la violenza degli oppressi. Possiamo trovarci a Milano così come in Val di Susa, ma si parte e si torna sempre insieme. Assemblea della Mensa Marzolo occupata.
E questo, insomma, ci sembrano parole che riassumono bene quanto è successo il primo maggio a Milano e quanto, insomma, sia necessario mobilitarsi ancora in sostegno anche dei compagni che sono stati fermati, arrestati prima, dopo e durante questa giornata. Sicuramente quello che va anche sottolineato, che gli stessi che sono tanto affrettati a scendere per le strade con le spugnette il giorno dopo, sono gli stessi che la settimana prima difendevano i sionisti al corteo del 25 aprile, sono gli stessi che di certo non si sono invece indignati quando il giorno dopo, domenica, gli insegnanti e gli studenti a Bologna sono stati massacrati di fronte alla festa dell'unità. Ricordiamolo, la festa del PD.
Lì non sono andati a pulire il sangue con la spugnetta.
Da parte, esatto, della polizia, che a fronte di chi giustamente protesta contro una riforma della scuola che ha visto portare in piazza anche negli scorsi giorni un sacco di insegnanti e di studenti, e sarà la pietra della fine della scuola pubblica, di fatto, un ennesimo attacco, a fronte delle spese militari che invece vengono continuamente rifinanziate insieme alle missioni. E sostanzialmente, insomma, sappiamo che tutto questo non scandalizza certo chi il giorno dopo, con Pisapia, che veramente è l'apoteosi di questa della politica del PD, sono affrettati a fare le domestiche di Milano, quando poi loro le domestiche ce le avranno a casa e sicuramente saranno sottopagate e sfruttate come tutti quanti noi che al Job Act e al sistema dell'Expo ci opponiamo, ovviamente. Penso che, come sottolineava anche il testo che abbiamo letto, sia alquanto pericoloso fare discorsi soliti i buoni e i cattivi. Li abbiamo visti già a Genova, li abbiamo visti già in altre occasioni. Questi discorsi non fanno che aprire le porte del carcere per i compagni e appunto salvaguardare invece gli interessi di chi con il potere ci va a braccetto e cerca di invece, dalla rabbia che giustamente i proletari hanno sempre di più ogni giorno, cercano di depistarla e di portarla su percorsi che alla borghesia non fanno paura e anzi sono quel tocco di democratico che rende questa vetrina di Expo, anche oltre che la vetrina della democrazia borghese, tanto tanto carine e gustabili nel, a livello televisivo, ma che poi nella realtà sappiamo benissimo cosa sono, cioè guerra, fame e sfruttamento. Detto questo, direi che insomma va anche sottolineato che non è solamente a Milano che si è, sono mobilitati i proletari, ma la mobilitazione è stata ampia in tutti i paesi del mondo e di fatto insomma ha portato nelle piazze un numero di proletari, di lavoratori, di studenti altissimo. Questo a dimostrazione che a fronte di una crisi che il sistema capitalista strutturale del sistema capitalista, sempre più le masse si incazzano e si mobilitano. Rispetto a questo andiamo a leggere un articolo che è appunto Primo Maggio di lotta nel mondo, tratto da Cortocircuito, il resto di sistema, che ripercorre un po' quello che si è mobilitato nelle varie piazze. L'apparato repressivo più importante contro le manifestazioni del primo maggio si è visto all'opera a Istanbul, in Turchia, dove circa 20.000 poliziotti sono stati schierati con un centinaio di mezzi blindati per impedire che i manifestanti raggiungessero piazza Taksim, luogo simbolo del movimento operaio turco e delle recenti rivolte antigovernative. 200 gli arresti e svariate decine di feriti negli scontri con la polizia, che ha usato gas lacrimogeni e getti d'acqua per disperdere la folla. Tensioni anche in Corea del Sud, dove migliaia di persone sono scese in piazza a Seul per protestare contro le politiche del governo sul lavoro. Manifestazioni importanti anche in Germania. Secondo i sindacati tedeschi, almeno 400.000 persone hanno partecipato alle 470 mobilitazioni che si sono svolte in tutto il paese. In Spagna, decine di migliaia di persone hanno sfilato nelle strade di Madrid contro la precarizzazione del lavoro e le politiche di austerità promosse dal governo. In Grecia, migliaia di manifestanti hanno celebrato la giornata dei lavoratori nel centro di Atene con slogan contro la Troica e le misure lacrime e sangue imposte ai lavoratori. Manifestazioni per il May Day 2015 anche negli Stati Uniti, dove la temperatura sociale resta alta in seguito ai fatti di Baltimora e alla repressione contro i movimenti per la giustizia sociale. A New York i lavoratori dei fast food e i loro alleati hanno marciato con i manifesti e i cartelli per i $15 l'ora e la libertà di organizzazione nei luoghi di lavoro. Forte anche la protesta contro la violenza della polizia. A Oakland ha bloccato il porto e lanciato l'hashtag Labor Against Police Terror. In Argentina il concentramento dei sindacati in Plaza de Mayo, striscioni in solidarietà ai Black Lives Matter e ai rivoltosi di Baltimora. Manifestazioni di massa anche in Messico, Cuba, Cile, Colombia, Brasile e in tutti gli altri paesi. In Italia 30.000 persone sono scese in strada a Milano contro Expo. Città militarizzata, lacrimogeni contro i manifestanti, qualche danneggiamento a banche e negozi e una lunga polemica su quello che è successo su come continuerà la lotta contro l'esposizione universale del lavoro sottopagato e gratuito. Nel frattempo il sito www.noexpo.org comunica che l'Assemblea Nazionale di lancio della mobilitazione per i 6 mesi di Expo, fissata per il 3 maggio, è stata spostata a data da destinarsi. Anche quest'anno il 1 maggio ha ricordato che il proletariato è una classe mondiale e che l'1% deve cominciare a tremare all'idea di una sollevazione internazionale. Questo insomma ci sembrava doveroso ricordarlo proprio anche perché, come noi ribadiamo sempre, abbiamo da perdere solo le nostre catene.
Lavoro, dire che nasce un cuore, ti parlano di rabbia, fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera dove sorge il sol della...
E rieccoci tornati in onda, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Passiamo adesso, dopo aver ripercorso insomma un po' quello che è stato il 25 aprile e poi il 1 maggio di quest'anno, passiamo agli argomenti internazionali, concentrandoci ora sugli Stati Uniti, dove a Baltimora, come forse è stato anche trasmesso nelle televisioni nazionali, insomma sta scoppiando un bel casino, anzi è già scoppiato. Leggiamo quindi questo articolo di sabato 2 maggio che si intitola appunto Baltimora, dopo 12 giorni di proteste, arrestati gli agenti che uccisero Freddie Gray. Il 12° giorno di proteste ininterrotte nella città di Baltimora ha prodotto un primo significativo successo. I 6 agenti colpevoli di aver ucciso di botte il giovane afroamericano Freddie Gray durante un fermo di polizia sono stati denunciati e in seguito arrestati con l'accusa di omicidio in seguito a un arresto illegittimo. A sostenere l'accusa è l'avvocato di Stato Marilyn Mosby, il quale ieri sera ha annunciato di aver formulato le accuse penali in relazione al caso Gray. Tutti i 6 ufficiali coinvolti nell'omicidio sono accusati di crimini multipli e Mosby ha annunciato una serie di accuse che riguardano sia la messa in custodia che il trasporto sul mezzo della polizia durante la mattina del 12 aprile scorso. Le accuse variano per ogni agente, ma comprendono aggressione, omicidio colposo, cattiva condotta e arresto ingiustificato. L'accusa più grave è l'omicidio di secondo grado, per il quale è stato rilasciato un mandato d'arresto a carico dell'ufficiale di polizia Cesar Goodson. La notizia è stata accolta con gioia da tutta la comunità afroamericana di Baltimora, che non si aspettava un risultato così rapido e deciso, visti i numerosi precedenti. E in particolar modo dei familiari di Freddie Gray, che nel pomeriggio hanno tenuto una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche Sybrina Fulton, la madre di Trayvon Martin, il 17enne ucciso da una guardia giurata nel 2012. Nelle stesse ore, Donta Allen, il giovane che si trovava in stato di arresto sullo stesso furgone in cui venne trasportato Freddie Gray il giorno dell'omicidio, ha dichiarato a diversi quotidiani di essere stato minacciato dalla polizia affinché dichiarasse il falso. Secondo il rapporto degli agenti, infatti, Allen avrebbe detto che Gray sbatteva la testa contro il muro e credeva che stesse volutamente cercando di danneggiare se stesso. Ieri però ha rigettato la ricostruzione delle forze dell'ordine, sostenendo di aver agito così cercando soltanto di sopravvivere, mentre veniva interrogato dagli investigatori dell'omicidi. Nel corso della giornata, oltre 1000 persone si sono quindi riversate in strada per festeggiare, mentre la città rimaneva militarizzata e il sindaco di Baltimora decideva di mantenere ugualmente il coprifuoco per le giornate di ieri e di oggi. Dopo aver bloccato il centro cittadino per oltre 3 ore, il corteo si è diretto verso il municipio per poi passare davanti al carcere, dove diversi detenuti hanno incitato i manifestanti e risposto ai cori che venivano cantati. Nel corso della serata, almeno 53 persone sono state arrestate per aver violato il coprifuoco che la polizia, dopo che la polizia, evidentemente nervosa in seguito ai provvedimenti presi nei confronti dei 6 agenti, aveva negato anche le autorizzazioni notturne ai consulenti legali dei manifestanti e agli attivisti per i diritti umani presenti per monitorare l'andamento delle proteste. I fermati si sommano a 235 degli scorsi giorni, con cauzioni che in media si aggirano intorno ai $100,000 a testa. In questo senso molta polemica sta suscitando il caso dei manifestanti accusati di aver danneggiato le volanti della polizia negli scorsi giorni, le cui cauzioni ammontano a $500,000 a fronte delle cauzioni degli agenti arrestati per l'omicidio di Gray, che si attestano intorno ai 250.000. Un caso raro quello di Baltimora, che dimostra però come una lotta prolungata e conflittuale riesca a mettere in estrema difficoltà gli establishment locali e nazionali degli USA nei confronti di un movimento che da 8 mesi a questa parte non accenna a scemare, ma al contrario si radicalizza sempre di più, costringendo la controparte a cedere di fronte alle sue rivendicazioni.
Beh, diciamo che sicuramente insomma, quello che sta succedendo a Baltimora, ma insomma in generale in America, dimostra che sì, che la situazione, che è abbastanza tragica, adesso la popolazione non è più disposta a sopportarla e non è più disposta a lasciare che la polizia continui a uccidere i proletari, perché alla fin fine di quello si tratta. Quindi insomma seguiremo quello che sta succedendo, che continuerà a succedere in America, e ovviamente tutta la nostra solidarietà va a tutti appunto i proletari che sono in strada e che hanno deciso di dire basta a questa situazione. Cambiamo argomento, leggendo adesso un articolo del 30 di aprile tratto da InfoOut su crisi libica e tratta dei migranti, tra retorica istituzionale e opportunismo. Resta alta l'attenzione della cronaca politica italiana, e non solo, per ciò che concerne la stabilità del quadro dei paesi del sud del Mediterraneo, a partire dalla situazione libica, tornata prepotentemente alla ribalta dopo il polverone della strage di migranti nel canale di Sicilia. A Bruxelles le retoriche e i moniti a riguardo si sprecano, insistendo comunque sulla necessità di inquadrare la crisi libica in un contesto di emergenzialità da affrontare più che altro estendendo capacità operative e finanziarie agli altri paesi europei oltre l'Italia. Da un lato per neutralizzare il fenomeno degli sbarchi, dall'altro favorendo l'intervento diplomatico a gamba tesa sulle questioni politiche interne del paese nordafricano in sintonia con i moniti di Obama. E in ultima istanza con le pretese atlantiche che da anni interferiscono nella regione, a partire dall'operazione interventista in Libia a guida NATO. A fare eco a queste volontà è anche la rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, la Mogherini, che auspica una soluzione collaborativa tra vertici libici ed europei e operazioni poliziali congiunte riguardo la tratta dei migranti. Un probabile potenziamento del programma Frontex, dunque, che lascia al palo i problemi geopolitici alla radice dello spostamento forzato di decine di migliaia di persone da un paese all'altro dell'Africa e da una sponda all'altra del Mediterraneo, e contestualmente toglie voce alle vite appese a un filo che adesso sono sottese. Una volta di più si cerca di far trasparire giochi diplomatici di convenienza, come una risposta credibile ad uno scatafascio umanitario che si vuole peraltro far apparire come incontrollabile, come emergenziale. Così, a ciliegina, il valzer delle ipocrisie si arricchisce delle dichiarazioni di Al-Sisi, che dal Cairo prende la palla al balzo per affermare una sua centralità in sintonia con le posizioni euroatlantiche, nello stabilizzare la regione dopo aver fermato il fenomeno dei fratelli musulmani con l'intervento militare, e, a sua detta, ha avviato il processo di democratizzazione del paese, ponendosi al contempo come ostacolo al processo di espansione delle formazioni affini all'ISIS. Parole tanto care e sensibili alla stampa europea quanto americana, che non hanno mancato di apprezzare e corrispondere alle avance del presidente egiziano, che si propone in maniera risoluta quale continuatore del processo di otturazione delle richieste di cambiamento radicale condensatesi nelle insorgenze di massa del 2011. E direi che insomma questa cosa non ci stupisce, la posizione di Al-Sisi non ci stupisce proprio per nulla.
Ma rimanendo sul tema, diciamo, quindi parlando delle democrazie, come le democrazie borghesi, come esse si manifestano, perché non parlare della più grande democrazia del Medio Oriente? Quindi Israele, ovviamente.
Ovviamente sì,
perché vediamo che oltre 50 feriti nelle proteste degli etiopi contro le discriminazioni a Tel Aviv. Questo tanto per far capire come da Baltimora a Tel Aviv.
Ma non è vero, Tel Aviv.
Ai nostri mari del Mediterraneo, purtroppo la storia non cambia molto.
Scusa Marilli se ti interrompo, mi dispiace tanto, però guarda che Saviano ha detto che Tel Aviv è uno dei posti più accoglienti del mondo,
E se lo dice
cosa stai
Saviano?
Dicendo? Cioè, Israele è bella, Tel Aviv è piena di luci, di discoteche, di colori, è un bel posto, si vive bene, si sta tranquilli, no? E invece no, cioè non è che è solo sopra la testa di un popolo Tel Aviv, ma
anche dentro non è proprio così carino.
Esattamente, nel senso che
sa dove è stato Saviano, ma chi lo sa,
ma probabilmente
a Caorle, probabilmente
a Rimini. Rimini, ma comunque al di là appunto di queste battute, cioè va fatti sottolineato come il razzismo sionista non si espliciti solamente contro i palestinesi, e noi lo sappiamo bene, insomma varie sono le legislazioni anche fatte appositamente discriminatorie contro gli abitanti anche palestinesi purtroppo residenti nello stato di identità sionista, ma anche contro gli ebrei di serie B, perché di fatto tra i sionisti fanno una divisione etnica anche rispetto alla ebraicità, quindi chiaramente gli ebrei etiopi che loro avevano chiamato nello stato sionista perché sono quattro gatti rispetto invece al numero dei palestinesi su quella terra, non gli vanno più tanto bene, e non gli vanno tanto bene. E adesso vediamo anche perché, insomma, le condizioni di vita sono durissime per gli immigrati. Abbiamo riportato varie notizie anche nelle varie puntate precedenti, che vanno a sottolineare come ci sono vengono trattati in maniera allucinante gli immigrati, che spesso, insomma, si trovano a dover appunto manifestare contro questa situazione. Andiamo quindi a leggere questa notizia, che è del 4 maggio: scontri a Tel Aviv durante la manifestazione di domenica contro le discriminazioni nei confronti degli israeliani di origine etiope. 50 i feriti, soprattutto fra i poliziotti. Una cinquantina di persone, in maggioranza poliziotti, sono rimaste ferite negli scontri domenica sera a Tel Aviv, seguiti a una manifestazione contro appunto la violenza degli agenti e la discriminazione verso gli israeliani di origine etiope. La polizia ha sparato granate per disperdere la folla e impedirle di raggiungere il municipio. I manifestanti hanno lanciato pietre, bottiglie e sedie contro gli agenti.
Black bloc, esatto. Cattivissimi black bloc.
Idranti e gas lacrimogeni sono inoltre stati utilizzati per dissuadere mi piace, i manifestanti delle strade adiacenti. Secondo la polizia, 46 poliziotti e almeno 7 manifestanti sono rimasti feriti, mentre almeno 26 persone sarebbero state arrestate. Stando alla ricostruzione dei media locali, circa 10.000 persone erano arrivate per protestare a Tel Aviv, 3 giorni dopo un raduno simile a Gerusalemme, anch'esso degenerato in scontri, tanto che insomma ci sono stati svariati feriti anche a Gerusalemme e arresti. Le proteste sono scoppiate dopo la diffusione di un video di sorveglianza in cui un poliziotto israeliano aggrediva un soldato etiope in uniforme. Sono più di 120.000 gli ebrei di origine etiope che vivono in Israele, arrivati nei paesi durante gli anni 80 e 90. L'integrazione della società israeliana è sempre stata molto difficile. Il premier Netanyahu ha annunciato che oggi incontrerà rappresentanti delle comunità e il soldato dato vittima della violenza della polizia.
Questa insomma notizia... li hanno chiamati là, vogliono tutti gli ebrei per colonizzare Israele, ma poi c'è qualcuno che gli sta un po' più sulle balle, quindi
diciamo
si devono...
che come al solito quando c'è una manodopera in eccesso va eliminata in qualche maniera, e questa è la dura legge
perché
del
adesso
capitale.
Hanno Saviano e quindi non hanno più bisogno degli etiopi per fare
sì, ma
numero.
Saviano non lavora, sai, mi sa. Comunque, detto questo, invece direi che facciamo un piccolissimo break musicale per poi lanciare le ultime due notizie e salutarci.
Balla tu
بالي يا سيدي ويا سيدي تصفى القلوب والنفس الوامع بالي يا سيدي بالي يا سيدي بالي يا سيدي ويا سيدي تصفى القلوب والنفس الوامع بالي يا سيدي ودنيا غرارة شيطان العلماء بالي يا سيدي
Ecco, andiamo in conclusione della trasmissione di oggi, rilanciando ovviamente la solidarietà nei confronti di tutti i prigionieri palestinesi rinchiusi nelle carceri sioniste e in quelle dell'ANP. E in particolare andiamo a dare la nostra solidarietà alle 5 donne palestinesi rinchiuse in cella di isolamento, perché appunto hanno avuto un scontro con gli agenti di custodia sionisti. Le terribili condizioni prigioniere delle carceri sioniste. Questa è una notizia del 6 maggio, la trovate su Infopal, dice Gerusalemme. Ma Anna è il giornale da cui viene tratta. 5 donne palestinesi detenute nella prigione israeliana di Ashkelon martedì sono state mandate in isolamento. Ne ha dato notizia un gruppo per i diritti dei prigionieri, la Palestina Prisoner Society. L'associazione ha identificato le prigioniere in Naila Aisha, Izan Dadabesh, Aigne Nazer, Shiren Al-Yassiwi e Ashmin Shaban, scusate la pronuncia ma purtroppo è tragica. Un avvocato appunto della Palestinian Prisoner Society che ha visitato le prigioniere ha affermato che sono state mandate in cella di isolamento a seguito di una litigata scoppiata tra le detenute e le autorità carcerarie. Ha aggiunto che alle 5 donne è stato proibito recentemente di ricevere visite per un periodo di un mese, dopo che avevano sventolato una bandiera palestinese nel cortile della prigione. A febbraio di quest'anno erano 22 le palestinesi detenute nelle carceri israeliane, secondo i dati forniti dall'Associazione per i diritti umani Adamir. A marzo Adamir ha pubblicato una dichiarazione in occasione della Giornata internazionale delle donne, in cui notava che in diretta violazione della legge internazionale le donne palestinesi in Cisgiordania e Striscia di Gaza sono generalmente detenute in prigioni fuori dai territori occupati, prevalentemente ad Ashkelon. In tutto il processo di detenzione, dal momento dell'arresto fino al rilascio, queste donne sono soggette a trattamenti disumani e degradanti, torture e abusi psicologici. Esse sono soggette a maltrattamenti per mano delle forze israeliane, compresa violenza di genere, aggressioni fisiche e verbali, ispezioni corporali degradanti usate come misure punitive. E questo, insomma, secondo noi era assolutamente importante rilanciare la solidarietà nei confronti di queste donne, di queste coraggiose donne palestinesi che resistono anche all'interno delle carceri. E infatti ci troviamo assolutamente d'accordo con un commento fatto a questo articolo di Infopal, che dice, questo commento dice che insomma non si tratta di una litigata, cioè parlare di litigata è ovviamente... un diminutivo e sembra insomma ridurre invece la consapevolezza con cui queste donne giustamente hanno resistito contro l'ennesimo abuso che le autorità carcerarie sioniste hanno fatto nei loro confronti.
Ecco, la nostra solidarietà va anche ad altri 60 palestinesi che sono stati arrestati dall'autorità palestinese per motivi politici. Il comitato delle famiglie dei prigionieri politici ha dichiarato che le forze di sicurezza dell'autorità palestinese hanno arrestato 60 cittadini della Cisgiordania sulla base della loro identità politica. La maggior parte degli arrestati appartiene infatti al movimento di resistenza islamica Hamas. In un rapporto trasmesso a Quds Press in data 3 maggio, il comitato ha chiarito che tra gli arrestati figurano 15 persone provenienti da Hebron e dintorni, 10 da Nablus, 10 da Qalqiyah e 10 da Ramallah, cui si aggiungono 5 cittadini di Turkarem e 5 di Jenin, 2 di Tubas, 2 di Salfit e 1 di Gerusalemme. Secondo il comitato, tra gli arresti figurano 14 studenti dell'Università di Hebron, Al-Quds Open University, Najat al-Watinia e Birzeit. Il comitato ha dichiarato anche che fra gli arrestati vi sono un attivista del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, già arrestato nel campo profughi di Ain Beit al-Ma presso Nablus nell'aprile del 2009, e tre attivisti del Jihad Islamico provenienti da Jenin, detenuti dal marzo del 2010, e un altro attivista arrestato nel campo profughi di Fara, nei pressi di Tubas. Il comitato ha aggiunto che le forze di sicurezza dell'autorità palestinese trattengono in stato di detenzione sette membri di Hamas da più di 5 anni. Il comitato ha inoltre specificato che l'elenco non comprende i 3 giovani arrestati dalle forze di sicurezza nelle ultime 24 ore a Betlemme, Ramallah e Turkarem, come non comprende i casi di arresto in cui i prigionieri sono stati liberati qualche giorno, il fermo.
E questo, insomma, ci sembrava doveroso per andare a chiudere la puntata di oggi all'insegna della solidarietà internazionalista nei confronti di tutti i prigionieri e le prigioniere rinchiusi nelle carceri imperialiste e sioniste. Detto questo, andiamo a salutare i nostri gentilissimi ascoltatori di questa sera, ricordando che saremo in diretta ovviamente giovedì prossimo dalle 20 alle 22,
aspettandovi ovviamente tutti sabato 9 maggio alle 15 fuori dalla stazione di Venezia,
assolutamente,
appunto per in solidarietà con il popolo del Donbass che resiste.
Oggi come ieri non passeran, ovviamente, 9 maggio 2015 come il 9 maggio 1945, insomma, contro il fascismo e l'imperialismo, mobilitiamoci.
E noi invece torniamo appunto in diretta giovedì prossimo, sempre alle 20 su radiazione.info. Buona serata a tutti
e buona weekend di lotta, ovviamente.